in their dorm rooms as federal person. Bussing down rap.
E allora, quando sono le 20 in punto, andiamo a cominciare questo spazio sulla Turchia, perché ci sono un paio di notizie con cui vorremmo parlare con il nostro giornalista di riferimento per la Turchia. Il primo è, il suicidio o la morte di Didem Akay, trans attivista LGBTQ, che è stata trovata morta in un hotel proprio qualche giorno fa. E l'altro poi è un tema enorme, che è quello del fatto che la Turchia ha cessato ha minacciato di chiudere unilateralmente l'accordo fatto con l'Unione Europea sul respingimento dei migranti verso la Turchia stessa, siglato nel 2016. Da cosa vogliamo cominciare?
Ah, scusami.
Eccoti.
Allora, ci sono. Ciao, buona serata a tutte e tutti. Vabbè, iniziamo con il triste caso di Didem Akay, una persona trans, la vincitrice del concorso di bellezza trans di Istanbul 2018, è un attivista anche, in che senso? Scendeva sempre in piazza, nonostante la sua giovane età, per rivendicare i diritti delle persone trans che vivono in Turchia, spinte, obbligate spesso e volentieri a fare lavoro lavoro del sesso, ed è una carissima amica di Hande Kader, praticamente un'altra trans molto importante, famosa per purtroppo essere stata assassinata nel 2016, proprio in questi giorni. In effetti il suicidio di Didem Akay, la persona di cui parlavo all'inizio, accade proprio pochi giorni prima del triste anniversario dell'assassinio di Hande Kader, due amiche che sono diventate ancora più famose grazie alle immagini diffuse durante il Pride di Istanbul del 2015. E ad un certo punto la polizia ha fatto un intervento molto aggressivo per le strade di Taksim a Istanbul, nel centro storico della città. Idranti, manganelli, scudi, lacrimogeni, munizioni di plastica. E ad un certo punto queste due amiche si sono ribellate contro la polizia in mezzo al famoso corso Istiklal di Taksim, di fronte a numerose telecamere, dicendo basta con la violenza, ci fate ogni giorno del male. E si sono rivolte alle telecamere dicendo: questo dovete trasmettere ormai, vedete come ci trattano, noi siamo qua per camminare, per rivendicare i nostri diritti, e loro ci picchiano, ci sparano l'acqua addosso, ci manganellano, dovete far vedere questo, queste immagini devono passare in televisione, basta, non ce le facciamo più. E purtroppo un anno dopo, appunto, Hande Kader è stata assassinata molto brutalmente, e la Trans Freedom March di quell'anno a Torino è stata dedicata a questa giovane ragazza, sempre spinta, obbligata a fare la lavoratrice del sesso perché non aveva altra scelta. E qualche giorno fa, quest'anno, nel 2019, Didem Akay, la sua cara amica, non ce l'ha fatta, non è riuscita a resistere nella sua lotta quotidiana contro la transfobia che coinvolge quasi tutte le persone trans che vivono in Turchia. Ricordiamo che nel mondo, dopo il Brasile, la Turchia è nella seconda classifica tra i paesi europei, nella prima classifica degli omicidi dell'odio legati alle persone rivolte, che coinvolgono le persone trans, quindi la transfobia che porta alla morte delle persone. Questa è praticamente la prima notizia, direi.
Eh sì, esatto, come ricordavi giustamente, ricordiamo che per diversi anni il Pride è stato vietato a Istanbul. Esiste una questione importante per quanto riguarda la transfobia proprio in Turchia, no, che in Italia ce la passiamo in maniera così brillante, ma è un tema appunto molto ma molto importante. Ci spostiamo invece a quelli che è il confine, l'altro confine dell'Unione Europea, no, che è una sorta di subappalto, una esternalizzazione dei confini europei, che è quello della Turchia, con l'accordo del 2016, e che ora la Turchia ha minacciato di cessare in risposta a queste sanzioni sull'esplorazione di giacimenti di gas nelle acque cipriote, esplorazioni che la Turchia non potrebbe fare, e quindi è andata in risposta a questo, hanno detto basta con i respingimenti, minacciando quindi l'Unione Europea di far passare migranti, su cui continuano a giocare le politiche sia di Turchia che dell'Unione Europea, a suon tra l'altro di miliardi di euro di finanziamenti verso la Turchia, come successe nel 2016.
Sì, passiamo dai confini legati al corpo, alla mente, passiamo ai confini legati al territorio, confini sempre fittizi come quelli che sono legati al confine, i confini legati al corpo. I confini nel Medio Oriente sono finti, creati dopo la Prima Guerra Mondiale, non grazie alla autodeterminazione dei popoli, ma grazie alle decisioni fatte sul tavolino. E in questo confine, grazie a questo discorso dei confini, si vive da tanto tempo un disagio collettivo che coinvolge tutta l'area, tutta la Mesopotamia. Da circa 8 anni è diventato un disagio molto più evidente, palese, forse anche un disagio senza precedente. Da quando è scoppiata la guerra civile in Siria, la guerra delle deleghe, diciamo, no? Ormai non c'è più una guerra di indipendenza o per di rivendicazione del popolo, ma c'è una guerra tra le forze straniere, la Russia, l'Iran, la Turchia, l'Unione Europea, gli Stati Uniti d'America, l'Arabia Saudita, il Qatar e anche la Siria. E in questa guerra da 8 anni ovviamente si vive un disagio umano, un disastro umano pazzesco. Al di là dei corpi morti, stiamo parlando di circa anche almeno 4-5 milioni di persone che hanno dovuto lasciare il loro paese, sono andate a vivere in Turchia particolarmente, ovviamente il Libano in primis, ma anche la Giordania e poi tanti altri paesi, l'Iraq hanno voluto, dovuto, potuto accogliere altri milioni di persone, però quelle che ha accolto di più è stata la Turchia, e in modo ovviamente molto precario, molto molto malfunzionante per una serie di motivi che non sto qua ad elencare, non abbiamo tutto questo tempo neanche concentrazione per approfondire questo punto qua. Tuttavia questo disagio umano è diventato un elemento di ricatto tra il governo centrale della Repubblica di Turchia e i governi, i vertici, oppure la Commissione, il Parlamento europeo. Esattamente come faceva qualcuno baciando le mani a Gheddafi, tu prendi i soldi e tieni questi migranti sul tuo territorio. Lo stesso approccio, lo stesso accordo è stato firmato anche con il governo centrale di Turchia, tra l'Unione Europea e la Turchia, detto molto banalmente, con soprattutto la spinta e la promozione di alcuni paesi europei. Ricordare che non tutti i partiti europei, non tutte le persone che vivono in Europa, non tutti i paesi europei sono dichiarati a favore di questo accordo codardo, questo accordo autocentrico e menefreghista. Però quelli che avevano più voce in capitolo sono riusciti a rendere europeo questo accordo. Il discorso è molto semplice: io ti do 6 miliardi di euro e tu con questi soldi fai in modo di creare dei centri di accoglienza, identificazione sul tuo territorio nazionale, e tieni questi immigrati qua. Ti definisco immediatamente come un paese sicuro, posso anche respingere i siriani che vengono sul mio territorio, quello europeo, verso il tuo territorio, ossia verso il territorio della Repubblica di Turchia. in cambio ti posso anche concedere la libera circolazione se tu rispetti una serie di punti legati appunto alle questioni burocratiche oppure alle questioni legate ai diritti umani. Sono 74 punti e le cose non sono andate ovviamente come erano previste. Il governo centrale turco ha utilizzato sempre questo accordo come un meccanismo di ricatto, arrivando addirittura spesso e volentieri a rilasciare delle dichiarazioni tipo: non ci rompete troppo le scatole, dateci questi soldi, se no apriamo le porte, apriamo i confini, apriamo le dogane, facciamo salire questi immigrati sui pullman, vedete un po' a quel punto che tipo di disagio vivete voi. Quindi un ricatto, una minaccia utilizzata da parte del governo centrale turco, ma tenendo in considerazione il suo curriculum non bisogna stupirsi. Dall'altra parte ovviamente l'Unione Europea, che tratta la Turchia sempre come un paese fuori dalle porte dell'Europa, che ha l'impossibilità di diventare un membro a pieno titolo, l'Unione Europea così facendo ha ricattato la Turchia, perché in cambio avrebbe regalato la libera circolazione a tempo limitato, come sta utilizzando, come sta beneficiando l'Albania per esempio, no? Fino a 3 mesi. E quindi questo reciproco sfruttamento e vigliaccheria ovviamente in mezzo alla vita di milioni di persone. E più ogni volta che scatta un meccanismo malato, una crisi economica o politica, e entrambi i lati utilizzano questo accordo appunto effettivamente come un elemento di ricatto. Il governo centrale turco ha deciso di tramellare, ricercare, fare dei sondaggi del gas al largo del Cipro, che teoricamente la parte meridionale dell'isola sarebbe un membro europeo, la parte settentrionale del paese invece una zona riconosciuta da pochi paesi ed è sotto l'occupazione / dominio turco. E dopo una serie di minacce e avvertimenti, alla fine l'Unione Europea ha deciso di bloccare una serie di prestiti legati allo sviluppo, all'economia oppure alla crescita, destinati alla Turchia. E in cambio in pochi giorni, attraverso una comunicazione del ministro degli esteri, la Turchia ha deciso di sospendere questo famoso accordo di cui parlavo all'inizio. E qualche giorno fa il ministro degli interni ha anche rilasciato una dichiarazione molto interessante: per la prima volta il governo centrale turco ha deciso di cambiare la sua posizione nei confronti dei siriani, ha deciso anche con un comunicato ufficiale della prefettura di Istanbul di espellere proprio fuori dai confini della città di Istanbul circa 400.000 siriani regolari ma non residenti a Istanbul, che hanno ottenuto questo permesso speciale, permesso di soggiorno speciale per motivi umanitari, ma in un'altra città. A Istanbul abita la maggior parte dei siriani, perché sono alla ricerca del lavoro, di un futuro migliore, dei servizi di assistenzialismo più decenti, e ovviamente non sono tutti entrati in Turchia direttamente arrivando a Istanbul, sono entrati ad Antep, Urfa, Adana, Hatay e altre città in confine, hanno preso la residenza lì, ma senza cambiare la residenza sono venuti a vivere a Istanbul alla ricerca del lavoro. Quindi entro il 30 di questo mese, scusate, entro il 20 del mese di agosto, la prefettura, dopo il 20 di agosto, ha deciso di mandare fuori dai confini della città di Istanbul circa 400.000 siriani che risulterebbero residenti in altre città. Questa ovviamente una decisione al di là di accordi internazionali eccetera, è una decisione assurda, perché diciamo che ci sono 6-7 mila persone siriane che vengono da una città specifica del sud-est del paese e quindi ritornerebbero, cioè, il loro rientro sarebbe uno squilibrio economico e sociale per quella città lì. Poi queste 300-400 mila persone vivono, lavorano nella città di Istanbul da tanto tempo, quindi hanno un loro ecosistema. Quindi è una decisione assurda, non credo che sarà fattibile realizzare questa decisione. Credo che si tratti più di una minaccia che di un gesto effettivo, pratico. Credo che faranno un'espulsione di 10-15 mila persone fuori dai confini di Istanbul e poi si fermeranno, perché è molto difficile. E questo comunque è un gesto più politico che organizzativo, sociale, per far capire di nuovo ancora un'altra volta all'Unione Europea che il governo centrale turco può giocare con la vita dei siriani come vuole, quando vuole, per ricattare l'Europa.
E soprattutto i migranti,
un po' riassunto. Prego.
E soprattutto appunto i migranti continuano a essere la merce di scambio tra,
certo,
Turchia e Unione Europea, appunto, come sempre, alla faccia del centinaia di migliaia ormai di persone che cercano di attraversare il confine, in questo confine subappaltato a est da parte dell'Unione Europea, per cui paga tra l'altro delle cifre spropositate, creando poi quelli che sono dei veri e propri campi, che sono più di dei lager che non dei centri di accoglienza, come vengono poi chiamati da più parti, dei posti ignobili dove costringono le persone a vivere, che poi la realtà è questa.
La vita dei siriani in Turchia è molto precaria. E neanche 20% vive nei centri di accoglienza oppure nei tendopoli, e una buona parte, quasi 70-80%, deve cavarsela e in qualche maniera trovarsi un lavoro. Sono molto, ovviamente, come sappiamo molto bene anche nel caso italiano, sono soggetto allo sfruttamento, soprattutto lavoro minorile. Il BBC International aveva trasmesso le immagini dei minori che lavorano nei laboratori in Turchia, dei grandi marchi come Next, H&M oppure altre aziende spagnole, britanniche di tessile. Le ragazze ormai con mille notizie, mille prove, questa informazione è stata confermata, è diventata molto pubblica, molto conosciuta. Le ragazze minori vengono letteralmente vendute soprattutto ai ricchi sauditi oppure qataresi, ma anche coi turchi. È molto alta anche la violenza nei confronti dei siriani da parte dei media, ma non soltanto. C'è una manipolazione e disinformazione molto diffusa, come tipo notizie false che i siriani ricevono sussidi più alti del salario minimo garantito, accedono all'università gratuitamente senza esami di ammissione, eccetera eccetera. Quindi c'è un malcontento, malessere, c'è una rabbia collettiva in tutto il paese nei confronti dei siriani, e ovviamente adesso, facendo questa manovra, il governo centrale turco approfitta anche di questo problema. E il problema molto molto ovviamente è grande soprattutto nella città di Istanbul, appunto, dove vivono quasi 2 milioni su 4 milioni dei siriani rifugiati. Ovviamente la Turchia, avendo firmato interamente l'accordo di Ginevra, riconosce il diritto all'asilo politico dei siriani, ma li riconosce soltanto uno status di protezione sussidiaria. In Turchia possono ottenere possono ottenere il titolo d'asilo politico soltanto coloro che vengono dai paesi che sono membri della Commissione Europea. Quindi coloro che vengono dal Bangladesh, dall'Iran, dalla Siria, dall'Iraq, eccetera, possono al massimo ottenere un titolo per la protezione sussidiaria. Quindi questo ovviamente li toglie ai rifugiati una serie di diritti riconosciuti e garantiti a livello internazionale. Quindi è una questione molto complicata, i numeri sono enormi e non ci voleva veramente questo accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Ha reso molto più difficile, molto più precaria, molto più ricattabile la vita di quasi 4 milioni di siriani che vivono in Turchia.
Perfetto, il quadro è abbastanza inquietante, ma poi è un quadro ormai quotidiano da anni, quindi anche in cui sorprendersi da questi racconti penso che sia un esercizio un po' che lascia il tempo che trova, appunto, perché tutta quanta roba che si sa, spesso si nasconde la testa sotto la sabbia proprio per far finta che tutto questo non avvenga in Turchia. E invece la Turchia è anche e soprattutto questo, soprattutto la Turchia di Erdogan, che da anni poi appunto gioca in questo rapporto di potere su cui spesso e volentieri poi la Turchia appunto ha il coltello dalla parte del manico, come ha dimostrato più volte e come sta facendo anche questa volta, tentando una forzatura più o meno legittima, ma il fatto che tra Turchia e Unione Europea si continua a giocare la loro battaglia sulla pelle dei migranti, questo è il dato di fatto che poi più ci interessa, che interessa e più ci interessa di ogni altro. Perfetto, io vado a ringraziarti e di nuovo e augurarti una buona serata. Ciao ciao.
Grazie anche a voi, buona serata, buon lavoro. Ciao.